Un Dio che cerca, ma sono certo che, avendo letto i passi che ho suggerito, avrete realizzato che è un titolo parziale, perché il titolo completo è Un Dio che cerca chi è secondo il suo cuore. Ci troviamo in occasione dei viaggi di Paolo, dell'Apostolo Paolo, e in uno di questi viaggi, con i suoi compagni, giunge ad Antiochia di Psidia. Questo lo avrete letto al capitolo 13. È sabato ed entrano nella sinagoga. Si siedono e seguono la lettura della legge e dei profeti, così è scritto. Poi i capi religiosi si rivolgono a loro e chiedono: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Paolo prende la parola e richiama l'attenzione dell'uditorio con un appello apparentemente scontato. Uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. Perché ho detto apparentemente scontato? L'uditorio era composto da israeliti e da pagani convertiti. Ma con quell'ascoltate, Paolo sembra mostrarci che ieri, come oggi, negli incontri di chiesa, le distrazioni all'ascolto possono essere sempre presenti, anche se in modi e con strumenti diversi attraverso le epoche. E quindi faccio mio questo appello di Paolo e anch'io dico: ascoltate. Paolo apre il suo discorso con un richiamo alla storia del popolo di Israele, partendo dall'uscita dall'Egitto. Il suo ricordare ai presenti da dove proviene l'elezione di Israele, al versetto 17 del capitolo 13 leggiamo: il Dio di questo popolo di Israele, Paolo aveva lo scopo di incanalare la loro storia per dimostrare come essa, nei piani di Dio, confluiva nella persona di Gesù, il Salvatore, in quanto discendente di Davide. Quando nel suo discorso Paolo arriva a citare il re Davide, richiama le parole del profeta Samuele, citandole come se fossero una testimonianza di Dio stesso. Infatti cosa dice al versetto 22? Io ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. È interessante notare che quando a questo proposito Samuele rivolse le sue parole al re Saul, affermò: il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. E Samuele sapeva bene che cosa c'era dietro a questa affermazione, perché se vi ricordate, anche lui è stato cercato da Dio. Ecco dunque che il Signore è un Dio che cerca. La ricerca di Dio ha due aspetti fondamentalmente. Il primo aspetto: Dio cerca per salvare. È una ricerca rivolta a tutti gli uomini indistintamente, culture, epoche, situazioni, indistintamente. Tutta la storia della salvezza scritta nella Bibbia ci parla di un Dio paziente, ostinato, instancabile nella ricerca dell'uomo. Nell'Antico Testamento vediamo per la prima volta il Dio che cerca quando si rivolge ad Adamo che tentava di nascondersi dopo quello che aveva combinato. Con quali parole Dio si rivolge? Adamo, dove sei? E questa ricerca dell'uomo è continuata nel tempo, fino ad oggi. Per quanto tempo ancora? Dio cerca continuamente l'uomo che però sempre gli sfugge. Si nasconde davanti a lui e non di rado lo rifiuta. Gli dice no con il suo orgoglio e la sua indifferenza. La crisi del mondo odierno, prima ancora di essere una crisi economica, sociale, morale, ambientale, è una crisi di Dio. Ed è solo qui che si trova la chiave per individuare le soluzioni più adeguate, per rispondere alle gravi e numerose sfide che affliggono l'umanità. Dio deve essere, o forse tornare ad essere, il centro della nostra vita, così come della vita di ogni essere umano. È fondamentale che l'uomo oggi cerchi Dio, torni a cercare Dio. Dio dunque cerca l'uomo, ma al tempo stesso desidera che l'uomo lo cerchi. E Dio si fa sempre trovare. Questo è il primo aspetto del Dio che cerca. Il secondo aspetto vede un Dio che cerca per consacrare, cioè per servirsi dei suoi. E un esempio di ciò scaturisce proprio dall'affermazione che Samuele rivolge, di Samuele che Paolo ha ripreso: il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Abbinando alla frase di Samuele, rivolta a Saul, io ho trovato Davide figlio di Paolo, io ho trovato Davide figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Ecco dunque che il Dio che cerca, trova. E che colui che ha trovato fosse effettivamente secondo il suo cuore viene più volte confermato da Dio stesso anche dopo la morte di Davide. Quando parla a Salomone, adesso diversi passi, ne cito solo un paio, quando parla a Salomone, quando Dio dice per amore di Davide farò o non farò questo, quando si rivolge a Geroboamo, questo lo possiamo leggere in Prima Re, capitolo 11, versetto 38, se tu ubbidirai a tutto quello che ti comanderò e camminerai nelle mie vie e farai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te, eccetera, eccetera. O quando parla ad Abiam, figlio di Roboamo, è interessante questa citazione. Prima Re al capitolo 15, al versetto 4. Tuttavia, per amore di Davide, il Signore, suo Dio, gli lasciò una lampada a Gerusalemme, stabilendo dopo di lui suo figlio e lasciando sussistere Gerusalemme, perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore e non si era scostato in nulla dai suoi comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo nel fatto di Uria l'ittita. Per amore di Davide, com'era stato il cuore di Davide. Ma andiamo a vedere come si è svolta la ricerca che Dio ha fatto. In Prima Samuele, capitolo 13, viene descritta questa, come si è manifestata questa ricerca. E la chiave di tutta la vicenda è contenuta nel versetto 7, dove leggiamo il contrasto che c'è tra le apparenze, ciò che sembra essere, e il cuore. Scusate, 16, Prima Samuele 16. Al versetto 1 leggiamo che il Signore si rivolge a Samuele e gli dice: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi di olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele ubbidisce, va a Betlemme e leggiamo al versetto 4 che gli anziani della città gli andarono incontro, preoccupati, turbati, viene detto, dice: che cosa viene a fare? Perché insomma non era un personaggio proprio ben in vista. E gli rispose: pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quel giorno tutti erano influenzati dalle apparenze. Gli anziani della città nei confronti di Samuele, appare questo personaggio e la prima cosa, il primo effetto che produce è turbamento. Cosa si aspettavano? Cosa viene a fare? Samuele stesso era influenzato dalle apparenze. Samuele, influenzato dalle apparenze. Versetto 6. Mentre entravano, egli, Samuele, pensò, vedendo Eliab, che era il primo figlio di Isai: certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. E è qui che il Signore si fa sentire a Samuele. Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura. Non lasciarti ingannare dalle apparenze. Io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Mi sono chiesto come si sarà sentito Samuele in quel momento. Sono sicuro che Dio gli ha parlato con un sussurro. I sette figli della selezione, i sette figli di Isai, erano convinti ciascuno per proprio conto di apparire per essere scelto. Isai, il padre, anche lui era influenzato dalle appariscenze e dalla sua non considerazione di Davide. Infatti, in quel momento, Davide non era lì. L'ultimo, il più piccolo, era per i campi a pascolare le pecore. Tutti erano influenzati dalle apparenze. Mi ha risuonato nella mente, so solo io quanto, questa valutazione, queste riflessioni. E alla luce di tutto questo, poi sappiamo quello che viene fuori, Samuele ha capito la lezione, e infatti poi è lui che dice, selezionando i candidati, dice non è questo, non è questo, non è questo, perché ha capito la lezione. E infatti poi arriva alla fine e dice, ma scusa, ma è tutti qui? Cioè, era già un bel numero, 7 figli, non è una cosa da poco. Dice, resta il più giovane, che è al pascolo con le pecore. E là, non conta nulla. Sappiamo la storia. Isaì lo mandò a cercare, lo fece venire, e disse a Samuele, il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo, perché è lui. È importante notare, dietro ai fatti, che l'essere secondo il cuore di Dio, come per Davide, riguarda almeno 2 aspetti fondamentali dell'uomo, il carattere e il timore di Dio. E il giovane Davide aveva in sé la purezza di questi 2 aspetti. Ma seguiamo il percorso della storia di Davide, in modo molto succinto naturalmente, dal momento in cui è stato scelto. E questo potrà aiutarci a capire come questi aspetti, gli aspetti che lo caratterizzavano, facciano capire anche perché il nome di Davide è così spesso citato nelle scritture. È il primo nome che viene citato dopo quello di Gesù. Sembrerebbe più di 1 migliaio di volte. Non le ho contate, ho preso soltanto una riflessione che ho trovato. Allora, la prima cosa interessante è che Dio sceglie Davide perché lo ha trovato essere secondo il suo cuore, e va bene. Ma è significativo quello che segue. Leggiamo al versetto 13. Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Non viene detto nulla sulla reazione di Davide nel momento in cui è stato unto, cioè scelto. Si piega umilmente a qualcosa che probabilmente o sicuramente non riusciva a capire. I suoi fratelli non l'hanno presa molto bene. E Davide subisce con mansuetudine i loro soprusi, conservando serenità e fiducia, pur reagendo alle continue cattiverie. Da dove lo desumo questo? Quando più avanti Davide, mandato dal padre al campo di battaglia contro Golia, lui sente, si informa che cosa succede, perché il gigante, il non gigante. Suo fratello, Eliab il primo, gliene dice di tutti i colori. Ma è interessante notare la risposta di Davide. Che cosa ho fatto ora? Non dice semplicemente che cosa ho fatto. Che cosa ho fatto ora sta a indicare, perché è un'espressione che magari i figli usano a volte verso i genitori, che cosa ho fatto ora, che ricorre nelle situazioni in cui c'è un continuo stato di tensione, di rimprovero per ogni minima cosa. legittimi o illegittimi che siano, che cosa ho fatto ora? E questa è l'espressione di Davide, a dimostrare che i suoi fratelli, quello che è successo, non l'hanno presa per niente bene. Ma lui non reagisce, non si risponde semplicemente in quel modo. Dopo questo episodio della unzione, Davide ritorna alla sua vita ordinaria, pastore di pecore, un compito umile e forse non molto gratificante, ma che lui svolgeva con il massimo impegno e timore di Dio. Cosa penso del lavoro? Cosa pensi del lavoro che stai svolgendo? Certamente dedicava del tempo al suo rapporto, il suo rapporto con Dio, prima di tutto, al suo lavoro, pastore e guardiano, e che lo facesse con cura, viene spiegato da come se la prendeva quando il suo gregge veniva aggredito, al punto di sbranare, di uccidere un orso, un leone, che evidentemente allora giravano anche da quelle parti. Quindi non ha, quando vedeva la fuga, no, questo è il mio lavoro, questo è il mio gregge, io sono qui per difenderlo, a tutti i costi. La serietà di Davide nel suo lavoro. E sono sicuro che questo è uno degli elementi che Dio ha apprezzato. E poi sicuramente aveva anche il tempo di occuparsi della sua formazione personale. Poeta, cantore, musicista, eppure era solo un pastore. Non esistono dei limiti dettati da ciò che uno fa, perché ciò che conta è ciò che uno è. È verosimile che aspettasse di vedere quali eventi avrebbero dato una qualche concretezza al gesto a cui Samuele lo aveva sottoposto. Dico, vabbè, sono stato unto. Sono tornato a fare il pastore. E adesso che succederà? Cosa succede? Succede che a un certo punto ritorna sulla scena e ubbidisce, senza recalcitrare, alla richiesta di doversi mettere al servizio di Saul come suonatore di arpa. Leggete poi in Prima Samuele 16, 17, tutto questo, ma non fermatevi sul fatto in sé. Andate oltre, leggete oltre il fatto. Suonatore di arpa. Beh, c'è da dire che come esordio per essere stato scelto da Dio per regnare su Israele è quantomeno strano. Eppure comincia così la sua carriera. Al servizio di un paranoico al quale però il suono dell'arpa faceva del bene quando cominciava a dare i numeri. Davide ha cominciato così. Andando avanti negli episodi della sua giovinezza, quindi prima ancora, io mi fermo solo al Davide che era, cos'era prima ancora di diventare re. Si scontra con Golia, chiamatelo come volete. E qui vediamo emergere tutto il suo timore di Dio. Chi osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? Con che enfasi, con che animo? Per lui non è semplicemente il gioco dell'esercito, dove tra l'altro c'erano anche tre suoi fratelli. né quello di Saul, ma il nome del Dio di Israele. Questo per lui contava. Era in gioco il nome del Dio di Israele. Io vengo a te, si rivolge a Golia, nel nome del Signore degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. È una dichiarazione con la quale manifesta la sua lealtà, la fiducia, il coraggio e l'amore verso Dio e verso il suo popolo, di conseguenza. Subisce ripetutamente i tentativi di Saul di ucciderlo, ma non cerca vendetta. E anche quando gli si presentano delle occasioni per liberarsi di lui, non ne approfitta. Anzi, manifesta il suo rispetto verso Saul. Leggete tutto questo. E impedisce persino che i suoi compagni ne approfittassero di un'occasione per ucciderlo loro, per uccidere Saul. Lui lo impedisce, pur avendo subito quello che ha subito. Si affida invece a Dio, questo lo troviamo nei Salmi, chiedendo con piena fiducia protezione, liberazione e lasciando a lui il giudizio, aspettando pazientemente i suoi tempi. La personalità di Davide è ben nota nei suoi Salmi, oltre che nelle sue azioni. Nei Salmi Davide esprime chiaramente i suoi moti interiori. Non nasconde nulla di sé. Sentimenti contrastanti, anche di rabbia. I suoi perché. La lotta che c'era in lui tra ciò che vedeva di sbagliato in se stesso e ciò che era giusto, cioè la legge di Dio. La sofferenza per il peso dei suoi peccati e le sue richieste di perdono, frutto di un pentimento sincero. Nel Salmo 51, o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Dalla vita di Davide emerge come in lui coesistevano il senso della gravità del peccato e il timore e l'amore per Dio. Salmo 19, chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Persino a questo era sensibile. Ci sono delle cose in me che posso non rendermene conto, non vedere, ma so che ci sono. Purifica. Se poi facciamo un confronto fra Davide e Saul, anche questo è interessante da fare, emergono con chiarezza due caratteri profondamente diversi. È in netto contrasto l'uno con l'altro. E anche questo confronto ci aiuta a conoscere il carattere di Davide e perché ha mosso Dio verso di lui, in suo favore. Davide cercava la volontà di Dio. È Dio stesso che lo dice. Farà tutto quello che sarà secondo la mia volontà, il senso di quello. Perché? Perché era nel suo spirito, nel suo atteggiamento. Saul prendeva delle iniziative per conto suo. E anche in contrasto con le disposizioni divine. Saul era un timido. Quando Samuele lo andò a cercare per ungerlo re, non so se vi ricordate l'episodio, si è andato a nascondere. Eppure, insomma, da quello che viene detto era ben piantato, era insomma uno che aveva la sua figura. Si è andato a nascondere. Davide era coraggioso, non si tirava indietro. Davide, grazie a Dio, non era perfetto, perché se fosse stato perfetto sarebbe stato un pochino lontano da noi. Non era perfetto. Ma una volta riconosciuti i propri errori, i propri peccati, sapeva tornare subito a Dio, pronto a pentirsi sinceramente. Seconda Samuele 12, Davide che dice: ho peccato contro l'Eterno. Poteva dire: ho sbagliato, mi sono lasciato andare, mi sono tenuto sotto controllo. Poteva ammorbidire pur dicendo cose vere. Ho peccato contro l'Eterno. Questa era la sua consapevolezza. E poi al Salmo 51, lavami da tutte le mie impurità e purificami dal mio peccato, e via dicendo. Saul, invece, è pronto a trovare sempre delle scuse e a dare la colpa agli altri. Il capitolo 13 e il capitolo 15 di Prima Samuele sono gli episodi dove è possibile rilevare tutto questo. Allora, potrei continuare con questa rassegna, ma credo che sia bene concentrare la nostra attenzione e cogliere, confrontarci con i tanti spunti che la storia di Davide ci lascia della sua persona, del suo carattere. Gesù, discendente di Davide, ha manifestato e ci ha fatto conoscere il carattere di Dio, la sua natura, le sue vie, i suoi pensieri, la sua volontà. In altre parole, ci ha fatto conoscere come è il cuore di Dio. Ma Gesù ci ricorda anche che è un Dio che continua a cercare e che Gesù stesso è l'unica via attraverso la quale Dio agisce. L'essere secondo il cuore di Dio, che come per Davide dovrebbe caratterizzare ogni vero cristiano, vuol dire essere conformi ai sentimenti e al volere di Dio, prima di tutto nel proprio cuore e nel proprio carattere. È per questo che l'Apostolo Paolo sottolinea come il camminare secondo lo Spirito, Galati, produca quel frutto che deve costituire l'ossatura del carattere del cristiano, perché è questo che lo porta ad essere secondo il cuore di Dio. Nella nostra vita cristiana, più siamo vicini alla santità di Dio, uguale avere un santo timore di Lui, più questo orienterà il nostro carattere e più diverremo sensibili alle nostre mancanze, ma al tempo stesso ci sentiremo sempre di più avvolti dall'amore di Dio. Potrei concludere proponendo delle applicazioni, ma credo piuttosto che ci sia ampio materiale per stimolare la nostra sensibilità e la nostra riflessione, perché è un po' quello che ho cercato di fare, ma per me prima di tutto, è come trovarsi davanti a un magnifico quadro che non raffigura tanto gli episodi della vita di Davide, quanto descrittivo della sua persona, del suo carattere, questo magnifico quadro. Certo è che davanti a un quadro possiamo limitarci a gettare uno sguardo sfuggevole e distratto e dimenticarlo quindi rapidamente quando ci rivolgiamo da un'altra parte. Oppure possiamo fermarci davanti a questo quadro, ammirarlo nella sua completezza, ma anche coglierne tutti i particolari, Ricordate domenica scorsa Susi aveva fatto vedere dei particolari che erano un elemento di un insieme e mi ha fatto pensare a questo. Quindi possiamo ammirarlo nella sua completezza, coglierne tutti i particolari davanti a un quadro, magari con l'aiuto di una guida o anche solo di una audioguida che sono messe a disposizione nelle mostre di pittura, che ci accompagna e ci mostra i tanti dettagli che altrimenti facilmente ci possono sfuggire. Dio continua a cercare. Chi? Ragazzi, giovani, singoli, coppie, genitori, adulti, anziani, che siano desiderosi di corrispondere al suo cuore, nel proprio carattere, nei propri sentimenti, nel proprio cuore, nelle proprie relazioni, nelle proprie aspirazioni, nelle proprie azioni e nel timore di Dio. Mi troverà, ti troverà.